Laser.
Tenebre di questo silenzio. Antichi ricordi svaniscono dalla memoria, macerie e travi annerite, ultimo approdo che segna nel tempo ogni istante di vita. Purtroppo adesso con questo virus siamo qui condizionati a non sentirci e non vederci da quasi un mese, siamo rinchiusi nelle nostre stanze. Di fatto rimango isolato, cerco di non contagiare nessuno e di non essere contagiato, questo forse ci fa rientrare un po' in quello che sarebbe stato giusto anche in un certo momento della vita, la misura della meditazione, di cominciare a riflettere dentro se stessi. Siamo diventati ognuno per conto suo, è un po' quello che è la mentalità qui delle persone comunque, perché non è che ci sia una grande affabilità qui dentro, pur essendo tutti che proveniamo da un palcoscenico, ma è difficile instaurare un'amicizia o un discorso che non sia basato sull'io personale, ecco. Penso che un po' la mentalità del palcoscenico, di chi ha fatto solo il palcoscenico, rimane un po' legato al proprio ego e quindi io, no?
Una volta ci sono stato a Casa Verdi, nel palazzo neogotico di Piazza Buonarroti, a Milano. Ricordo i suoni degli strumenti che provenivano dalle stanze, il tempo scandito dal metronomo. I vecchi artisti con il girello, eleganti, gli occhi pieni di luce. Il salone centrale con il pianoforte. I mobili donati al maestro dal viceré d'Egitto Ismail Pasha per la prima della Ida. Con l'incasso strepitoso di quell'evento al Cairo, Verdi fece costruire quella che definì la sua opera più bella, e cioè la casa di riposo per musicisti, un luogo unico al mondo. Ora è un bunker, perché i vecchi stanno morendo migliaia, una generazione decimata. Si sentono le sirene, mentre telefono al baritono Claudio Giombi.
Ho iniziato come attore di prosa, dopo sono passato alla lirica, a 21 anni debuttavo a Trieste nell'opera Monte Ignor di Lodovico Rocca, un canto sulla persecuzione degli armeni, tratto dai 40 giorni del Musada, un'opera interessantissima e bellissima, che oggi non si fa più, ma che invece si dovrebbe fare in questi momenti, con questi genocidi nel mondo. Poi ho ancora continuato a fare un po' di prosa qui e là, e dopo mi sono dedicato definitivamente alla lirica, fino adesso che sono stato richiamato per fare uno spettacolo molto interessante qui a Milano che si chiama La Banca dei Sogni, e io ho raccontato appunto un sogno che facevo da bambino e che immaginavo, vedevo questo oggetto che non capivo in una mano con un guanto bianco che mi veniva offerto, non sapevo che cos'era, e poi quando fui chiamato da Karajan a cantare la Bohème a Salisburgo del 76, e se andai a visitare la casa di Mozart, perché Mozart aveva costellato tutta l'inizio della mia carriera, e lì in una bacheca c'era questa tabacchiera che io sognavo da bambino. Sono triestino. Sono venuto a vivere nel 66 a Milano, quando ho iniziato poi a lavorare alla Scala, e quindi sono stato alla Scala per circa 30 anni. ho cantato come solista in diverse produzioni, soprattutto in quelle con il grande Carlos Kleiber, che mi voleva sempre come Benoit e Alcindoro nella Bohème. Quindi Carlos Kleiber è stato con Callahan e con Muti, diciamo, i grandi tre miti della direzione con cui ho lavorato. Non facevo mai lo stesso personaggio nello stesso modo, ogni volta che lo facevo un cambiamento, perché per me l'arte è arte, quindi non si può rifare una cosa che è stata fatta bene. Pensi che Ma Bohème, che ho fatto con il grande Carlos Kleiber a Yokohama in Giappone, era penso la 30ª, 40ª recita che facevamo nel corso di 20 anni, e a Yokohama lui alla fine dello spettacolo mi ha visto, mi ha abbracciato e mi ha detto: Giombi, questa è l'ultima Bohème che facciamo insieme. Io lo guardo: perché maestro, come mai? E lui mi guarda, era triste, e ha detto: perché non sarei capace mai di fare una Bohème migliore di questa. Scena raccontavo il mio sogno, che è stato il mio ultimo spettacolo, come sarà il mio ultimo spettacolo di cui sarò interprete, protagonista e regista. E allora il mio ultimo spettacolo è la morte, e quindi io sarò cremato e le mie ceneri saranno messe in una cassettina consegnata a mio figlio, il quale organizzerà, noleggerà un'imbarcazione nel Golfo di Trieste, e il giorno del 22 giugno, il mio compleanno, verranno portate le mie ceneri al largo e sparse nel Golfo sul secondo movimento della Sinfonia di Tchaikovsky, che fa da una guerra, quindi mi ricordo benissimo i primi bombardamenti che sono stati fatti a Trieste. Ecco, invece le generazioni più giovani certamente che forse non sono preparate. Le nostre erano generazioni che hanno assistito a uno sviluppo della vita molto forte. Siamo passati dal lume a candela al computer, quindi ne abbiamo viste tante di cose. Il fatto di essere isolati che un po' ricorda forse durante i bombardamenti, e quando si correva nei rifugi per salvare la propria pelle, forse quello, ecco, questo di sentirsi rifugiati, protetti, ma da questo virus purtroppo non si scappa neanche nelle proprie abitazioni, può arrivare da un momento all'altro, no? In questi giorni ho scritto un ciclo di poesie che ho intitolato Colori dell'Apocalisse. Fantasmi s'affollano all'uscio, vengono a ricordarmi la vanità del tempo, la pigrizia della vita, la rabbia delle cose non fatte, le verità nascoste le adulazioni sofferte, le decisioni incompiute, i sogni svaniti, i progetti infranti, il pianto della sconfitta. Ecco, come vede, sono piuttosto pessimistiche, ma chiaramente in questo momento il mio ottimismo, che di solito c'è, è un po' evaporato. È un momento di morte e di morte sofferta, perché non è una morte dolce morire di questo virus, perché si soffre molto. E sono qui pronto in qualsiasi momento, però c'è la paura di soffrire, di non avere l'assistenza giusta, di non avere vicino la persona cara a cui vogliamo bene. Ecco, a cui possiamo tenere stretta la mano, le posso lasciare con qualche cosa di speranzoso. Ecco, finiamo con quell'aria che io a 17 anni sentì per la prima volta alla radio, che faceva i concerti della Martini e Rossi. Ed è Mozart che inveisce contro le donne nel quarto atto, pensando che la sua fidanzata l'abbia tradito, che invece non era vero, e allora dice: aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa
chi sa, io il mio nome lo conosce, B.C. Roman. Io sono 95 anni, 95. La mia nostalgia più grande è le mie montagne, i Bucesi, le mie montagne, della mia patria, della Romania. Io sono nata a Braila sul Danubio, anche il Danubio è una mia nostalgia. La rapsodia di Giorgio Enesco, certo, la nostalgia della patria mia, della terra mia. Casa Verdi, nel momento di questa epidemia, di questa, ha chiuso le porte, non lascia più entrare nessuno. E la paura non ha spiegazione, è una cosa più forte di noi. Facciamo altro che pregare che la cosa non finisca male così, ma si deve finire come deve fare. La nostra vita è molto difficile perché fine ci danno da mangiare, abbiamo tre pranzi al giorno, mattina, pranzo e sera, che ci portano in camera da mangiare, mangiamo qui. Pensiamo alle nostre case, cose, pensiamo alla nostra vita, pensiamo che abbiamo fatto, che non abbiamo fatto e così via. Tanto che sono le nostre ultime possibilità di parlare di noi stessi. Dove ho avuto degli studenti bravissimi che hanno fatto carriera internazionale, hanno conquistato le più grandi scene di opera lirica del mondo. Giudico che ho fatto bene quello che ho fatto quello che amo fare, l'arte, io vivo per l'arte e ho vissuto per l'arte e lo vivo anche adesso. Sono rimasta a dare lezione, ho degli allievi che do lezioni di canto, c'ho un giovane che l'ho lanciato in America per il suo talento straordinario, e allora mi sento utile perché ho fatto qualcosa di buono. Io non mi sono fermata di dare lezione. Perché l'ho conosciuto qui come studente, perché qui sono gli anziani e sono anche i studenti. Un giovane talento, grande pianista, compositore, un showman, ha avuto grandi successi in tutta America, in Asia, e questo mi ha dato grande soddisfazione. Lui si chiama Corrado Neri.
Ho 26 anni e nel 2014 mi sono trasferito dalla Sicilia, dove mi ero appena laureato in pianoforte all'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania. Mi sono trasferito a Milano perché ho fatto le ammissioni per un biennio di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi. Arrivato a Milano, non avendo nessun tipo di appiglio eccetera eccetera, sono giustamente in conservatorio anche per chiedere delucidazioni su dove alloggiare, se c'erano degli studentati in convenzione col conservatorio eccetera eccetera, e mi hanno indicato Casaverdi, e ancora oggi abito lì. Nel 2018 mi sono laureato al conservatorio, siccome nel frattempo però ho iniziato anche composizione, e allora sono rimasto ancora studente lì in Casaverdi. Io ogni volta che dico, sapete quanti anni ha la mia migliore amica? Tutti rimangono abbastanza scioccati quando dico che ne ha 95, perché Bissi Roman è un pezzo di storia là dentro. Già solamente per la quantità di epoche che lei ha attraversato, ma dal punto di vista anche storico, geopolitico, eccetera, eccetera, penso che le avrà raccontato la sua storia, del fatto che si è laureata a Leningrado in pieno regime comunista, dopo essersi laureata a Leningrado rientra a Bucarest, dove le assegnano la cattedra di storia della musica. Nel frattempo lei è una delle fondatrici, insomma una delle prime a supportare il Partito Comunista, solo che ad un certo punto questa cosa non le va a genio più, perché il Partito Comunista le applica una censura troppo forte nelle sue lezioni di storia della musica. Lei, spirito libero, non accetta più queste condizioni e si rifugia poi in Italia. In Italia si prende un'altra laurea specialistica in regia d'opera, insegna per 40 anni circa a Roma lezioni private e prepara diversi cantanti per la carriera d'opera. Poi ha insegnato per 12 anni alla New York University, nel centro di Manhattan. Ne ha condotto una vita culturale lì, nel centro di New York. Le ho raccontato questa cosa qui perché tutto questo suo entourage un po' anche ha, diciamo, influenzato i miei due ultimi anni, che diciamo è il periodo in cui ho stretto un'amicizia più forte con lei. Una delle cose magiche che accade a Casaverdi è questa qui, proprio quella di distruggere i confini dettati dall'età e anzi creare questo microclima, questo ecosistema dove gli anziani sfruttano le energie dei giovani, si rinvigoriscono dell'entusiasmo dei giovani, mentre i giovani vedono negli anziani un supporto, dei consiglieri. Praticamente mi sono ritrovato a New York, accolto da persone che erano amiche di Bissi, amici di Bissi, non tutti arrivano la prima volta a New York e hanno, come dire, in un certo senso la strada spianata a livello di amicizie e di persone che comunque fanno parte dell'entourage culturale newyorkese. Lei si immagini una signora di 94 anni con questo grande spirito di vita ed avventuriera, eccetera, eccetera, prendere l'aereo per venire a sentire un concerto a New York, proprio alla Carnegie Hall, per cui è stata una cosa incredibile.
Adesso inizio con questo brano in piano solo, che parla di una cosa stranissima, di una storia d'amore veramente assurda, tra una sveglietta e il suo padrone. La sveglietta lo ama così tanto, così tanto, così tanto, che non smette di suonare. Fa così. Io tengo una sveglietta qua, quando cammina fa tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.
Partendo dalla necessità di dovermi anche pagare in un certo senso gli studi, quando ero qua in Sicilia ho iniziato a suonare e a cantare contemporaneamente, inizialmente nei piano bar, successivamente nei teatri, eccetera, eccetera, per cui sono un musicista di stampo classico, ma sono fortemente influenzato dalla musica jazz, dalla musica della canzone d'autore. Musica classica non è un genere, cioè classico non è un genere, classico è una collocazione atemporale, cioè una cosa che è bella oggi è bella anche fra 200 anni, fra 200 anni sarà un classico. È la stessa distinzione che si potrebbe fare per esempio nei pezzi di, non so, prendiamo come esempio un compositore considerato classico, Schubert scriveva anche Walzer, che erano dei ballabili per la gente nobile dei tempi che andava nei salotti a divertirsi, a svagarsi. Allo stesso tempo però Schubert scriveva anche le grandiose composizioni di cui tutti noi sappiamo, dagli improvvisi alle sonate, composizioni sicuramente più metafisiche, non così diciamo di diletto, non così di interesse immediato, ecco. Pianista, diciamo classico, che strizza un po' l'occhio al jazz, alla composizione, eccetera, eccetera, ma che è follemente, diciamo, innamorato, appassionato di Domenico Modugno. E da lì deriva questa mia reinterpretazione. Una delle canzoni più belle, più incredibili è Lupisci Spada. Chi se la storia di un Lupisci Spada.
Storia d'amore.
In questo momento a Casaverdi è grandissima. Io sono caduto, penso un po' come tutti, in una piccola, diciamo, disperazione per questo periodo. Cioè, ci sentiamo un po' per messaggi con chi fra di loro è in grado di utilizzare gli smartphone, i computer, eccetera. E poi con Bissi ogni tanto ci sentiamo anche per telefono e cerchiamo anche, in un certo senso, di farci coraggio a vicenda. Ho fatto un concerto in Austria e Bissi a un certo punto, insomma, ha saputo di questo concerto, lei molto entusiasta ogni volta che io faccio concerti in giro, e ci siamo inventati la scusa che lei fosse mia nonna. Quindi io chiedo il permesso di portare anche mia nonna al concerto. Mentre eravamo seduti a tavola, l'organizzatrice mi chiede: senti un po', ma la nonna quanti nipoti ha? E io le rispondo: solamente io. Anzi, no, due, sono due nipoti. Dopo 5 secondi, Bissi alza al vento il calice e dice: facciamo un brindisi al mio unico nipote. Insomma, lì sta.
È giunta la mezzanotte, si svengono i rumori, si sveglia anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, l'ultima carrozza scivolando se ne va.